tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con Francesco. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Politeistica, casa postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo che io, Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e abito a Marghera, in Piazzale Parmesano 8. Francesco.
Sì, ecco, io ricordo, prima di tutto parlo appunto di Radio Gamma 5. Questo, sapete che questo è appunto il periodo particolare per Radio Gamma 5. C'è il tesseramento, i contributi, c'è il calendario. Chi vuole, chi ama questa radio, che gli interessa, che ci partecipa, che si sente, che questa radio gli dà qualcosa, contribuisce qualcosa, riempie anche un po' la sua esistenza, dà la possibilità di intervenire, di discutere, di venire a conoscere di molte cose, e dia un contributo a Radio Gamma 5, compri i calendari di Radio Gamma 5, sostenga come può e come vuole Radio Gamma 5. E chi vuole si può chiedere, può fare la domanda di diventare socio, chi vuole versare un contributo lo versi, e chi vuole fare il contributo minimo, io penso che un ascoltatore di Radio Gamma 5 sia l'obbligo minimo che si possa sentire o possa avere, quello proprio di acquistare il calendario. Perciò appunto in questo periodo, visto che siamo, vado di moda i calendari, e Radio Gamma 5 appunto con questo calendario crea un collegamento anche visivo tra chi fa la radio e chi l'ascolta, e il calendario appunto permette anche di sostenere in maniera concreta questa radio. Io invito gli ascoltatori ad acquistare il calendario di Radio Gamma 5 e a sostenerlo in tutti i modi che loro preferiscono, vogliono, hanno la possibilità.
Ricordiamo che c'è il tesseramento annuale a Radio Gamma 5 anche da fare. Va bene, allora.
Sì.
Niente, cominciamo?
Sì, allora cominciamo.
Intanto abbiamo tenuto il settimo dibattito sul Crogiolo dello Stregone sabato scorso. È andato bene, cioè ottima partecipazione. Sì. Abbiamo tenuto anche un piccolo rito del solstizio d'inverno, nel senso che abbiamo ringraziato l'esistenza e l'esistente di ciò che siamo.
In particolare le driadi, comunque.
In particolare tutto, perché in effetti quando ti rivolgi al mondo per fare questo tipo di riti, ti rivolgi a tutti quelli che ti ascoltano, no? È come se urlassi al mondo. Venite, insomma, camminiamo assieme. Per cui, naturalmente, Francesco ha i suoi amori, io ho i miei, ogni pagano ha le sue cose, i suoi piaceri della vita, i suoi modi di affrontare il mondo, per cui chiaramente ognuno lo chiama per sé e con tutto quello che ha il piacere di essere. E niente, il dibattito è stato fatto, praticamente adesso il prossimo dibattito sarà tenuto in gennaio, riguarderà ascoltare il mondo attorno a noi, e solo i pagani possono ascoltare il mondo attorno a noi, perché solo i pagani possono ascoltare gli dèi, stati al massimo possono avere questo collegamento personale col Dio padrone che gli ha creato il mondo, e del mondo non gliene fotte assolutamente niente. Ascoltare il mondo attorno a noi è una pratica che è pagana politeista, e significa non tanto semplicemente ascoltare il mondo, ma riconoscere il mondo, e riconoscere il mondo portatore di fenomeni nei nostri confronti. Questo è il senso del dibattito che terremo a gennaio, adesso non so esattamente quando, comunque daremo le coordinate. Naturalmente questo va a riempire il Crogiolo dello Stregone, cioè va a completare quel ciclo che abbiamo cominciato per Radio Gamma. Vi ricordo, nel 1997 Radio Gamma comincia a mettere a posto, insomma, che cos'è mettere a posto un percorso di stregoneria. Non so, forse fra poco morirò, perché di solito gli stregoni, o chi pratica stregoneria, dopo aver fatto questo muoiono. Va bene, comunque questo è andato. L'altra cosa, adesso lascio Francesco, perché Francesco sta facendo questo esperimento di radio internet che sta andando forte. Francesco, se vuoi dire due parole.
Sì, ecco, appunto, come avevamo annunciato agli ascoltatori, siamo riusciti, nonostante una serie di contrattempi, di problemi tecnici, di altre cose, di internet e tutto il resto, a fare partire in maniera sperimentale per il momento la radio su internet. Non abbiamo dato grande pubblicità proprio perché, essendo una nuova iniziativa, ha bisogno di un periodo di taratura tecnica, logicamente, perché anche chi la fa deve acquisire delle conoscenze tecniche, che se le fa sul campo, e praticando questa cosa qua, facendo questa cosa qua. Comunque è attiva in questo momento, è raggiungibile, all'indirizzo è un po' lungo, io ve lo do, come si scrive, non come si pronuncia: www.live365.com/stations /3070-79. Al momento ci sono solo circa 3 ore di trasmissione caricate appunto a caso. Dal Reale viaggia attualmente a 32 kilobyte, probabilmente scenderemo per motivi tecnici, perché non tutti gli ascoltatori, non tutti gli amici hanno dei modem che reggono abbastanza bene la frequenza, perciò andremo anche a calibrare questo. Se qualche ascoltatore appunto ci fa la cortesia, il piacere di verificare com'è l'ascolto della radio, così ci dice se la frequenza di trasmissione è perfetta o se dobbiamo appunto scendere come velocità di trasmissione, in maniera tale da permettere un ascolto migliore. La radio su internet è importante perché permetterà di coprire 365 giorni dell'anno, 24 ore su 24, dell'informazione. Abbiamo in programma una trasmissione, una radio che dura come trasmissione 7 ore che vengono replicate di continuo. Se il tempo, se l'interesse ci sarà, se ci saranno possibilità, se ci saranno richieste, vedremo al limite di ampliare anche la fascia di trasmissione. Stiamo pensando al limite di creare due canali su internet di trasmissione, però a questo momento qualcosa c'è già ed è partito ed è attivato. Tutti quanti gli ascoltatori, gli amici che ci vorranno sostenere dal punto di vista anche della taratura della radio, li ringraziamo fin d'ora, insomma, e si facciano vivi, ci dicono la radio l'ascolto, si sente bene, si sente così. Se avete problemi per il link, c'è sulla nostra lista, io ho già mandato un messaggio in cui c'è il link alla radio. Andate sui gruppi di Yahoo, guardate appunto Paganesimo, è la nostra lista, lì trovate un messaggio che vi porta direttamente alla radio. Perciò vedete che diciamo, la nostra presenza si amplia sempre di più. Logicamente andare su internet significa che tutto quanto il patrimonio di trasmissioni, la ricchezza di questa trasmissione di questi anni, saranno condivisi del polo sud e del polo nord.
Sì, cioè in teoria noi dovremmo essere in grado, in teoria, cioè il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di fare le trasmissioni e già dal giorno dopo metterle su internet, cioè, penso più o meno. Questo sia un obiettivo che potremmo...
No, l'obiettivo è più ambizioso, comunque...
Ah, sì, è più ambizioso. Francesco ha visione in modo di...
Vabbè. No, diciamo che il progetto sarebbe quello di trasmettere in tempo reale questa trasmissione su internet. C'è un ascoltatore di Messina, Catania o di Pantelleria o dell'Argentina che sente la radio, potrebbe anche intervenire chiamando telefonicamente in trasmissione. Cioè, se è solo un problema tecnico, perché purtroppo Radio Gamma 5, come diciamo, non è una radio ricca, nel senso che non ha mezzi finanziari enormi, non ha i mezzi dispendiosi che hanno altre radio, però si potrebbe pensare, questo poi dipenderà anche dal tempo che si potrà dedicare alla conoscenza tecnica, perché cioè, già creare la radio su internet che trasmette in registrato è un bel lavoro e richiede anche problemi di kilohertz, di megahertz, di kilobyte, di collegamenti, cioè nel senso che è già un buon impegno. Trasmettere in tempo reale è un ulteriore, dal punto di vista tecnico, un impegno. Però, da quello che ho fatto le esperienze io, logicamente ci dobbiamo arrangiare, perché Radio Gamma 5 non ha un accesso telefonico esterno, non ha una DSL, si può tentare, si può vedere, insomma, di trovare la soluzione che questa trasmissione vada in diretta anche su internet. Logicamente non è per domani, non è per il mese prossimo, però sapete che appunto nei programmi c'è anche questo, insomma.
Francesco ha sempre gli obiettivi molto lunghi, in realtà qualche volta li raggiunge anche. Va bene, naturalmente quello che si può fare si fa, con le forze che abbiamo, insomma, né più né meno. Va bene, detto questo, cos'altro abbiamo sul territorio, Francesco? A parte internet, leggete sempre che c'è tutto quello che noi scriviamo. Che altro abbiamo?
No, beh, a parte diciamo di questo del territorio, che al limite ne parleremo durante la trasmissione, c'è una cosa che appunto noi da sempre abbiamo detto, abbiamo sempre sostenuta, argomentata e analizzata. Quando noi cominciamo quasi 8 anni fa a trasmettere sulla Radio Gamma 5, il parlare di religione sembrava che fosse un argomento quasi di parlare dell'esistenza dei marziani. Alla fine però cosa si è verificato? Che i marziani non li hanno trovati, però la religione è diventata un argomento di attualità. Sì. Che va a modificare, ad alterare, a spostare, ad accentrare l'attenzione su moltissimi argomenti. Se voi prendete appunto anche i quotidiani, guardate le televisioni, io televisione ne guardo poco, perciò guardo più i quotidiani. Ci sono stati proprio negli ultimi anni un'escalation, una scalata progressiva della tematica di inerente alla religione. E proprio in questi giorni, in questi mesi, notate come quello che noi dicevamo, che lo scontro tra il politeismo della vita e il monoteismo teorico folle che ne è nelle menti pazze di molte persone, sta veramente compromettendo la realtà. Se voi vedete che proprio a livello planetario ormai il dibattito, a livello planetario parliamo di dove è arrivato il monoteismo, perché in altre situazioni dove il monoteismo non è arrivato, le cose sono messe migliori. Purtroppo noi siamo nell'area di influenza del monoteismo, di conseguenza è un argomento dominante nella nostra esistenza. Noterete che classi politiche, intere società, sono coinvolte nello scontro con le visioni di religione monoteistiche. E questo è lo scontro che si è sempre saputo, che noi l'abbiamo sempre sostenuto. Quando dicevamo in Radiogramma 5-8 anni fa, qualcuno diceva che noi eravamo esagerati, che la religione era un argomento sorpassato. In realtà, definire...
L'unica cosa che esiste in realtà è l'argomento religioso, perché è al di sopra di tutto.
E quando appunto noi dicevamo che le religioni non sono tutte uguali, che esiste un contrasto basilare che è inconciliabile tra il monoteismo e il politeismo, la dimostrazione di quello che sta avvenendo anche in Italia, per rimanere in Italia, è una cosa che è quotidiana. Ricordiamo sempre che quello che è successo pochi giorni fa con la legge sulla fecondazione assistita. Rendetevi conto che sono state fatte delle dichiarazioni che hanno dell'incredibile, cioè rendetevi conto che è stata fatta una guerra di religione e l'hanno ammesso gli stessi cardinali, che il problema riguardava poche persone, cioè non era un problema che riguardava milioni di persone, ma era una legge che andava a colpire, in realtà era il cavallo di Troia per attaccare altri diritti.
Esatto.
Però quello che è stato dichiarato anche dai vescovi è che loro devono applicare concetti e teorie. Delle persone, come diciamo noi, non gli frega niente.
Sì, e a proposito di questo, Francesco, ti interrompo per dire questo ai radioascoltatori. Siccome io il giorno di 25 dicembre, al Sole Invicto, sarò qui in Radio Gamma 5, io non so quanto spazio avrò e cosa riuscirò a fare, ma la trasmissione sarà esclusivamente o quasi esclusivamente dedicata alla Costituzione Europea. Cioè, siccome sono riuscito ad avere il testo della Costituzione Europea, il testo integrale, e in effetti c'è tanto da scappellarsi, cioè effettivamente bisogna dare tutto l'onore a quelle persone che hanno lavorato per scrivere quella Costituzione, ed è secondo me una delle cose grossissime, cioè una delle cose più grosse che ci sia in questo secolo, diciamo, nel 2000. Bene, il 25 dicembre dedicherò una trasmissione agli articoli e alle proposizioni che ci sono all'interno della Costituzione Europea. Siccome Francesco il 25 dicembre avrà degli impegni e degli obblighi per cui non può derogare, io invece ci sarò, così non toglierò spazio a Francesco e potrò andare a ruota libera e parlare degli articoli della Costituzione Europea. È un discorso lunghissimo, servirebbero almeno 4, 5, 6 ore per riuscire soltanto a iniziare l'argomento, perché ogni preposizione, ogni frase va sviluppata naturalmente. Però diciamo che il 25 dicembre mi dedicherò a fare questo tipo di lavoro in trasmissione.
Sì. Francesco, scusa. Perfetto. No, nessun problema, nel senso che è anche giusto appunto che noi diamo anche un programma delle trasmissioni come saranno. E purtroppo il 25 non potrò essere presente, Claudio appunto affronterà il tema che gli è caro, quello delle costituzioni, perché sapete che dal punto di vista proprio dell'interesse la costituzione è sempre importante. Ma appunto quello che, tornando appunto anche al significato di questa trasmissione, noi diciamo appunto che le religioni non erano uguali, cioè nel senso che esistono delle religioni che sono sempre legate all'annientamento, alla cancellazione, alla limitazione dei diritti dell'uomo, e delle religioni che sono fatte dall'uomo, che sono i paganesimi. Di conseguenza, le dichiarazioni sottaciute intenzionalmente di certi vescovi che dicevano la Chiesa ha diritto di imporre principi morali. Noi sappiamo che i principi morali non sono qualcosa che gira per l'aria, non sono dei modelli assoluti, ma sono sempre la realtà delle comunità, le elaborazioni, le scelte. E pensare appunto di creare un principio morale assurdo, astratto, avulso da ogni realtà, da ogni contatto con l'individuo, con l'uomo, significa chiaramente andare contro l'interesse delle comunità, delle persone, dei singoli. E anche la discussione che è stata fatta proprio sulla fecondazione assistita proprio perché si cercava di limitare la libertà. Si comincia a limitare la libertà di pochi, e poi una volta che si passa il principio di limitare la libertà di pochi, si può pensare a tutta a tutto il mondo di venga limitata la libertà di scelta. E questo appunto è significativo. In altri paesi europei, classi politiche più intelligenti hanno affrontato le cose in maniera diversa. Ma io voglio una cosa, ad esempio, che è stata significativa, e non so se Claudio l'ha vista, mi ha lasciato perplesso, e dimostra anche la capacità con cui si vuole, ad esempio, andare a denigrare il paganesimo in Italia. Sì, ecco, era un articolo che è apparso sulla prima pagina della Repubblica, fatta anche dal direttore Ezio Mauro.
Che dice di bello?
No, e allora, cosa dice l'articolo? Scusate se vado a recuperarlo perché l'ho messo fa. Allora, domenica 13 dicembre, la Repubblica è stato un quotidiano che aveva un sacco di pagine dedicate alla religione. E c'è un editoriale di fondo che dice il gran pagano e l'eclissi dei laici.
Il gran pagano e l'eclissi dei laici. Fai vedere un attimino questa roba. Vabbè, vai tranquillo.
Cioè, nel senso che poi c'è una ripresa di una colonna in prima pagina e poi c'è un grande articolo che va all'interno.
Di domenica. Ho ritagliato degli articoli di stampa. Però deve essermi sfuggito, chissà perché, non so.
Sì, allora, questo termine, appunto, noi sappiamo che i cristiani hanno utilizzato il termine paganesimo come insulto o proprio e come denigrazione. E l'articolo, io sono rimasto colpito e incuriosito dal fatto che fosse questo gran pagano. Beh, voi vi metterete a ridere, per Ezio Mauro, direttore della Repubblica, cosa succede? Che sabato 13 dicembre appunto dice che il gran pagano è un uomo politico ai vertici delle istituzioni italiane. E che io sono rimasto preoccupato, cioè io non me ne ero mai accorto. Cioè questa cosa qua mi era sempre sfuggita. E poi cosa succede? Mi vado a recuperare la finanziaria e mi trovo nella finanziaria una proposta. Fondazione per San Pio. Un'altra delle norme ritenute inammissibili nel voto per la finanziaria è la fondazione titolata San Pio con sede a Pietralcina. Cioè, io non penso che un pagano o che abbia un minimo di lecità sia disposto a dare un centesimo di euro per Padre Pio. Eppure, questo Ezio Mauro o vive su un altro pianeta, o vive su una realtà diversa, o vive in una torre d'avorio, io non so dove viva, ma certamente un politico pagano o che si ispira al paganesimo non andrebbe a spendere una sola lira o un solo centesimo per Padre Pio. Eppure questo è stato fatto, questo è stato detto, e questo, come vedete, è un tentativo abbastanza stupido, abbastanza superficiale, ma è sempre un tentativo di utilizzare e di usare come insulto il termine paganesimo. E pensate che io dico questo perché questo è stato messo in prima pagina della Repubblica. Io ho fatto lo sforzo di leggere questo articolo, che era tutto sommato insignificante nel contenuto. Tenete conto che occupa tre quarti della pagina intera dei commenti.
Vabbè, adesso ho capito perché mi è sfuggito.
Sì, cioè, e di conseguenza questo qua dimostra proprio come il fatto ci sia la volontà di offendere e di usare sempre il paganesimo come denigrazione.
Va bene, allora prima di cominciare un po' la nostra rassegna stampa, passiamo un po' al discorso sui misteri di Eleusi, visto che Francesco oltretutto ha dovuto anche uscire un attimo. Riprendiamo il discorso dei misteri di Eleusi, che l'altra volta non ho fatto perché vi ho parlato di una lettera ad Epicuro, no? Allora ci riprendiamo i misteri di Eleusi e dopo andiamo avanti con la rassegna stampa. Francesco, va bene? Prendiamo un attimo questo discorso, sì, qua degli Eleusi, anche perché è abbastanza breve in tutto sommato.
Sì, ma non sono problema tanto,
non è lunghissimo.
Nel senso che appunto, visto che si doveva parlare di cose ridicole, abbiamo risolto subito le prime, sì, cose ridicole, poi passiamo alle cose importanti.
No, in effetti abbiamo anche delle notizie stampa abbastanza corpose, cioè anche importanti, diciamo, proprio che vanno ad incidere sul tessuto sociale, però cominciamo insomma dai misteri di Eleusi. dall'inno omerico a Demetra. Allora andiamo avanti a recitare l'inno, e dice l'inno: ma nessuno, vi ricordate, Ade viene rapita, comunque non vi farò certo il riassunto delle puntate precedenti, ma nessuno degli immortali o degli uomini mortali udì la sua voce, e nemmeno gli ulivi dagli splendidi frutti. Solo la figlia di Perse, che ha candidamente Ecate dal diadema luminoso nel suo antro, e il divino Elio, splendido figlio di Iperione, udivano la fanciulla che evocava il padre Cronide, ma questi, in disparte, lontano dagli dei, sedeva nel tempio delle molte preghiere, ricevendo belle offerte dagli uomini mortali. Intanto, secondo il volere di Zeus, portava con sé la dea riluttante, colui che è signore di molti e molti uomini accoglie, il fratello del padre, il figlio di Cronos, che ha molti nomi, con i cavalli mortali, fin quando la dea scorgeva la terra e il cielo stellato, il mare pescoso delle vaste correnti, i raggi del sole, e ancora si attendeva di rivedere la cara madre e la stirpe degli dei che vivono in eterno, sebbene la fosse angosciata, la speranza le confortava il nobile cuore. E siamo al momento in cui Ade rapisce Persefone. Bene, la trasformazione del divenire degli dei. Qui c'è un altro dei misteri di Eleusi. Chi sono gli dei che sentono o vedono le azioni di Ade? Nessuno sa nulla, nessuno vede nulla, solo Ecate ed Elio odono e vedono quanto sta succedendo. Ecate sente soltanto, sente che per lei qualche cosa sta cambiando, come qualche cosa sta cambiando per Elio. In realtà essi non vedono le azioni di Ade, ma vedono il loro variare nel tempo per l'azione che in quel presente si sta compiendo. Ecate sta agli dei come Era sta agli esseri della natura. Ecate è la nascita degli dei, qualunque sia l'origine del Dio. Quando un essere della natura muore e nasce un Dio, Ecate è quella nascita. Quando un essere della natura si prende nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, agendo nel proprio mondo, manifesta Ecate. In epoca tarda, Ecate viene indicata come divinità che presiede alla magia e agli incantesimi. In epoca precedente è una dea nutrice, nutre il corpo luminoso che cresce dentro gli esseri della natura, come nutre i cammini degli dei che alimentano il loro corpo luminoso. È indicata come figlia di Perse, la sapienza. Sovrintendeva i crocicchi delle scelte che si fanno nel corso dell'esistenza fisica. Ad ogni scelta si imbocca una via e se ne cancellano molte altre. Ecate viene citata dall'azione di Ade perché sta per essere coinvolta nel percorso di trasformazione di nuovi dei. Questo è quello che sente. Una cosa simile vale per il figlio di Iperione, Elio. È Elio, non Febo Apollo della tradizione tarda, Elio il titano. Elio, la grande consapevolezza di questa porzione di Urano stellato, l'essere a cui tutte le coscienze e le consapevolezze tendono una volta che si sono trasformate in dei. All'interno di quel percorso di trasformazione dell'energia vitale che si trasforma da inconsapevole a consapevole per costruire l'assoluto, la coscienza universale. Chi è a conoscenza o sente il progetto attuato di Ade sono quelle divinità che stanno per subire delle variazioni dall'attività di Ade stesso. Nulla sarà più come prima, altre divinità non saranno più come prima, come era l'essere natura, solo che sembra che lo sviluppo delle altre divinità segua un percorso lineare, un non turbamento sulla loro strada di sviluppo. Elio viene trasformato dalla sedimentazione di una diversa qualità di esseri divini, che verranno a formarsi all'interno di contraddizioni quotidiane diverse da quelle esistenti prima che Ade rapisse Persefone. Gli esseri della natura che crescono nell'oscuro, uovo o utero o seme, affronteranno delle contraddizioni nella loro esistenza diverse dalle contraddizioni che fino ad allora coloro che nascevano alla luce, batteri, virus, eccetera, manifestavano. Poi da Zeus e Latona nascerà la bisessualità. Ecate sarà coinvolta in un nuovo compito, portare alla nascita i nuovi dei, che verranno incubati dall'essere natura e che dall'essere natura separeranno se stessi, trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Il sentire il grido di Ecate suonerebbe al giorno d'oggi come un accidenti, mi tocca lavorare. Grida e si dibatte Persefone, lotta. La lotta non appare ai nostri occhi come una contesa furente, ma è esattamente ciò che sta avvenendo. La contraddizione si sviluppa ed avrà la sua soluzione nella crescita, che si cala nell'utero della terra. dall'utero, dall'uovo, dal seme che attende la pioggia, la Demetra genererà nuova vita, nuovi dei. La soluzione delle contraddizioni si manifesterà in un nuovo assetto dell'universo e nella formazione della sua coscienza. La soluzione delle contraddizioni che generano il nuovo è uno dei misteri di Eleusi. Da qui il nuovo, dal quale guardiamo il suo divenuto, è divenuto per scopi intuitivi, per salti qualitativi in cui la volontà del singolo soggetto ha giocato un ruolo fondamentale. Se Zeus, l'essere atmosfera, non avesse dato il suo consenso e non avesse guardato da un'altra parte, ma questo in disparte lontano dagli dei sedeva nel tempio delle molte preghiere, la volontà del soggetto sarebbe naufragata nei suoi propositi o avrebbe formulato diversi propositi. Così il soggetto che manifesta la propria volontà nel mondo in cui vive può essere premiato, portare a termine l'intento, o ostacolato, impedito, nei suoi propositi da un mondo formato da volontà che come lui progettano la loro esistenza. Questa è l'essenza dell'iniziato, colui che manifesta la propria volontà nel mondo in cui vive. Il mondo in cui l'iniziato vive può ostacolare o alimentare gli intenti che egli manifesta mediante la sua volontà, sia dall'ostacolare che dall'alimentare gli intenti dell'iniziato. Il mondo, formato dalle volontà degli dei che camminano lungo il proprio cammino d'esistenza e di trasformazione, si arricchirà. La contraddizione che si esprime negli insiemi, sia che venga affrontata attraverso contesa furente, sia che venga affrontata attraverso amicizia o fusione, arricchisce sempre l'insieme stesso. L'insieme che è un elemento di un insieme, eccetera, eccetera. E questo discorso ci introduce anche a quello che sarà il dibattito che faremo a gennaio, che è ascoltare il mondo attorno a noi, cioè ascoltiamo la voce degli dèi e gli intenti degli dèi, perché è inutile che io mi metta a fare bastonate con tutto il mondo perché voglio diventare padrone del mondo o essere il più figo, il più forte. Cioè, armonizzare gli intenti per camminare assieme significa armonizzare i progetti. Bene, questo per oggi è il discorso su i misteri di Eleusi. Adesso lascia Francesco.
No, io vorrei, se vuoi sull'argomento, io vorrei appunto aggiungere alcune cose così prese al volo. E io improvviso sempre, non sono bravo come Claudio a preparare le cose, perciò vado sempre così a braccio. Ma appunto fra quello che tu hai letto dell'inno omerico Demetra, vorrei cogliere alcune parole che sono significative, che hanno un legame profondo anche con la mitologia e con la storia delle antiche religioni. E qui viene citato l'antro. L'antro appunto può significare un'immagine che viene utilizzata molto spesso in tutte le mitologie. Basta pensare ad esempio, se prendiamo dei testi fondamentali dal punto di vista nostro, come l'antro delle ninfe di Porfirio, o quando ad esempio il longosolfista parla dell'amore di Daphne e Chloe e dice che loro scendevano nell'antro delle ninfe anche loro. Perché l'antro è così importante come termine? Perché l'antro è una delimitazione fisica, spaziale, temporale, concreta di uno spazio. Dicono che le cose appunto vengano fatte, vengano osservate, vengono realizzate non in un punto imprecisato, ma in uno spazio che è ristretto. È ristretto in maniera naturale, perché l'antro normalmente è una costruzione naturale, però qui all'interno avvengono dei fattori, degli elementi molto importanti che sono come la nascita, perché molto spesso anche il fatto appunto di Demetra che scende appunto, di Persefone e Demetra, che ha a che fare con l'infra, con il sottoterra, con l'antro, con la chiusura, è sempre un fatto appunto di generazione. E l'antro normalmente, essendo legato anche alle ninfe, è sempre qualcosa che viene a generare, è sempre un punto di incontro, cioè perché noi possiamo incontrare gli dei in tutta la realtà, però in alcuni punti la forza si concentra, in alcuni punti è possibile raccogliere maggiore energia, in alcuni punti le ninfe fanno da nutrici fisiche anche di molti divinità o di eroi, però fanno da nutrirsi anche alle speranze della vita dell'uomo. E poi un'altra immagine che abbiamo sempre appunto nell'inno omerico a Demetra parla di questo dio che sedeva nel tempio. Già il fatto che una divinità venga raffigurata che sedeva è sempre un atto in cui non ha un fare imperioso, ma implica anche che la divinità è conscia che esiste un tempo, che esiste un'attesa, che esiste un qualcosa, un tempo che deve trascorrere, e questa sede di un tempio è ferma, di conseguenza è anche nell'attesa, e di conseguenza anche per le divinità riconoscono il tempo, loro sono immortali, non si porrebbe un problema di tempo o di attesa, riconoscono che il flusso della vita è basato sulla vita degli uomini, del pianeta, della terra, di tutti quanti gli elementi che ci sono attorno. Ma poi si dice appunto che la divinità attendeva e riceveva doni, ma è anche significativo questo, perché la divinità dice che non aspettava doni, non chiedeva doni. Pensate, noi abbiamo nel contrasto nella Bibbia sempre il famoso esempio appunto di Abramo e Isacco, che è il Dio che chiede il sacrificio, che chiede un sacrificio. Qui abbiamo una divinità che è seduta e che riceve i doni, di conseguenza sta nell'attesa, aspetta. E noi abbiamo sempre questo contrasto tremendo con la Bibbia, in cui il Dio non si sa dove sia e aspetta che Abramo sgozzi Isacco. In realtà qui abbiamo la divinità che è lì in attesa, che è lì proprio pronta ad accettare e da ricevere. Ma ad esempio un'altra cosa che ci dice chiaramente che le divinità hanno delle manifestazioni diverse e che molteplici sono le cose in cui si realizzano, si dice, ma ha molti nomi, cioè nel senso che le divinità non sono una sola cosa, non possono essere una sola cosa, ma sono molte cose nel mondo e hanno molti influssi, hanno molti attributi, hanno molte definizioni. Ma un'altra cosa che è bella, ad esempio, è che si parla del mare pescoso. Nel monoteismo noi abbiamo sempre il concetto del patto criminale Gesù Cristo, che si fa pescatore di uomini, praticamente che sottrae dal mare o dall'ambiente o del fiume, sottrae qualcosa, lo pesca e lo fa morire. E invece dice, esiste un mare pescoso in cui gli uomini possono prendere ma non possono distruggere. Non si pone tanto il problema che devi andare a raccogliere, ma quanto di riconoscere che c'è una molteplicità di cose, esiste un mare pescoso, che poi tu lo possa osservare, ci possa tuffarti o vederlo, questo qua è significativo. Non si dice a chi segue gli dèi o chi è vicino agli dèi, vai a farti pescatore. Dice, il mare è pescoso, sta a te, dice, io posso osservarlo, posso anche riconoscerlo, ma c'è già in questo semplice descrivere, in questa semplice parola, il mare è pescoso, non si dice vai a pescare, dice guarda che il mondo attorno a te è pieno di cose, di cose è la tua capacità, la tua tecnica, la tua conoscenza, l'uso che ne vuoi fare, che ne puoi utilizzarlo. Al di là invece il Dio dei monoteisti, il criminale Gesù Cristo, in cui falsamente si ricorda nella festa del suo invito la sua nascita, dice io andrò a pescare, cioè andrò praticamente a distruggere, a cancellare, a tirare via della ricchezza del mondo. E poi un'altra cosa che è bella, si dice appunto il cuore veniva, la speranza confortava il suo cuore. E qui si vede chiaramente di come molte energie che vivono a noi sono a fianco a noi, ma sono delle divinità. Cioè non si dice che la speranza era vicino al suo cuore, si dice che confortava, ma questa immagine ci dice chiaramente che esistono delle energie o delle volontà che sono al di là della nostra volontà. Quando noi diciamo che la volontà è una divinità che si manifesta, che viene in contatto con noi, anche la speranza, anche la fiducia, l'amicizia sono delle divinità che convivono con noi. Di conseguenza questo ci fa comprendere come noi siamo la sommatoria di molte divinità, di molte possibilità, di molte energie. Di conseguenza sarebbe da prendere ogni inno, noi stiamo appunto, Claudio sta facendo l'inno omerico a Demetra, dalla dimostrazione della profondità, dell'ampiezza, della ricchezza anche delle parole e anche delle immagini che vengono utilizzate.
Ti dirò che gli inni omerici sono stati scopiazzati per 1600 anni, perché se tu trovi la traccia in inni omerici la trovi dappertutto.
Sì, sì, sì.
Cambiano i nomi, cambiano le situazioni, però il senso, no? Il pathos che dà l'inno omerico è stato giocato, insomma.
Sì, sì, poi logicamente sempre deformando, però come appunto voglio dire, gli numerici o tutte le linee antiche rappresentano sempre un continuo richiamo alla molteplicità dell'esistenza, al fatto che tutti quanti gli avvenimenti avvengono, come tu dicevi all'inizio, ci sono solo alcuni dei che si accorgono dell'avvenimento, ma non c'è un solo Dio che se ne accorge, alcune realtà sono sempre presenti. Anche noi nella nostra esistenza certe cose possiamo non percepire o non vederle o non utilizzarle, però alcune cose sono sempre presenti, il che significa che noi dobbiamo sempre essere attenti con tutti i nostri sensi, cioè non possiamo pensare che la nostra realizzazione sia una realizzazione soltanto mentale o intellettuale, la nostra è una realizzazione che va in tutti quanti i sensi, non possiamo pensare di trascurare qualcosa, ci può essere qualcosa che nella nostra esistenza non ha in un certo momento la predominanza non è molto presente, ma non possiamo trascurarlo. E questo proprio è il contrasto con il monoteismo, quel monoteismo che ha un'unica via di proporre la realizzazione delle persone, che è la negazione della loro esistenza. E questo appunto la dà la dimostrazione, la distanza tra due visioni che sono inconciliabili, come il monoteismo e come il politeismo.
Bene, Francesco, chiudiamo qui il discorso sull'inomerico a Demetra. Naturalmente l'inomerico a Demetra andrà avanti, penso, andrà avanti qualche mese in trasmissione, un pezzetto alla volta, con i commenti, e poi passeremo al resto dei misteri di Eleusi, perché ricordatevi che quando c'era la riunione degli iniziati, quando si concentrava l'attenzione, quando si praticava la contemplazione, l'oggetto da contemplare era la spiga. Cioè, l'oggetto che veniva contemplato dagli iniziati che contemplavano nel tempio di Eleusi era la spiga. E la spiga rappresentava effettivamente l'uomo che si trasforma e che diviene. Cioè, era praticamente il seme, cioè la piccola Persefone che dalla terra arrivava alla luce, e arrivava alla luce portando la molteplicità. Cioè il mistero era questo in realtà di Eleusi, cioè il mistero era l'uomo in sé, era la persona, era ciò che la persona produceva, e la contemplazione degli iniziati avveniva su questo. Ma ne avremo tempo di farle cose, un po' alla volta ve le farò tutte.
Sì, anche perché purtroppo si è assistito negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, alla presenza anche molto consistente di alcuni libri più o meno fantasiosi sul corso di Eleusi, sì, come ad esempio quella del discorso di droghe, sostanze allucinogene, che in realtà non avevano un riferimento concreto, sono proiezioni di una certa cultura, diciamo, psichedelica sul passato. Difatti, se voi trovate facilmente in giro per le librerie autori moderni che parlano di questa mania, questa tesi che i misteri di Eleusi fossero in realtà l'uso di droghe, questo non corrisponde per nulla alla realtà storica e alla realtà concreta del mito.
C'era chiaramente l'uso di sostanze per alterare la percezione, però erano all'interno di un contesto talmente diverso che non si può chiamarlo cibo più che altro, a parte le intossicazioni da opio che quelli facevano Abramo e gente, ma quello è un altro discorso, insomma. Va bene, ne parleremo comunque un po' alla volta. Cambiamo discorso, Francesco. In effetti, allora, anche Francesco ha delle cose che io non ho, interessanti, ma io volevo partire intanto dal discorso di Lauryn Hill. Proprio per Lauryn Hill, chi è? È una cantante che è stata invitata a quello che è il concerto di Natale dei Vescovi. E il Vaticano, in sala Paolo VI, va al concerto di Natale con i Vescovi e prima di cantare tira fuori dei fogli e chiede di fare un discorso, e fa un discorso dicendo praticamente che i Vescovi sono una banda di criminali che stuprano bambini, una banda di delinquenti che dovrebbero pentirsi. Ora, in tutto il discorso di Lauryn Hill che fa davanti ai vescovi parte da un punto di vista cristiano, cioè Lauryn Hill in realtà è cristiana, soltanto che gli fa schifo quello che è il comportamento della Chiesa Cattolica. Cioè, in effetti, nel cristiano c'è sempre l'uomo che spinge, c'è sempre la donna che spinge dietro, al di là di come descrive se stessa. E, in effetti, anche fra i cristiani comincia a esserci questa ripulsa, questo desiderio di pulizia, questo desiderio di pulizia morale che sta premendo. E il fatto che questa cantante, Lauryn Hill, che oltretutto è la moglie del figlio di Bob Marley, cioè un grosso cantante giamaicano, no? E abbia fatto questo discorso davanti ai vescovi, è stata una cosa molto grossa. I vescovi si sono lamentati perché questa persona gli ha rovinato il clima di festa.
Un cardinale ha detto: fa bene, almeno Natale si poteva lasciar perdere.
Certo, poteva lasciarci stuprare i bambini almeno a Natale, cioè che è una cosa veramente allucinante. E a un certo punto si dice, l'articolista non capisce molto bene nell'articolo che ci viene il 14 dicembre fatto dalla Repubblica, però viene spiegato un po' meglio nell'articolo invece del 15 dicembre, dove la signora Hill dice: guardate che io non ho bussato alla porta del Vaticano, chiedendo di cantare al concerto di Natale, sono stata invitata con pressanti richieste che sono continuate anche dopo aver spiegato che non sarei venuta per fare qualcosa che mi fosse chiesto, ma per rappresentare me stessa per come sono, come artista, come persona. Sono stata chiara su questo punto, ma chi mi ha invitato ha continuato a farlo anche dopo questa mia puntualizzazione. Erano 3 anni che mi arrivavano richieste per una mia partecipazione. Quest'anno si sono fatte più pressanti e ho accettato. Dice, l'intervistatrice dice, dicono che lei si è comportata da grande maleducata, dicono che non si accetta un invito per poi sparlare dell'ospite in casa sua. Maleducata? Io ho detto soltanto la verità, ma forse dire la verità è diventato un affare di maleducazione. Cioè, sta povera donna in realtà ha dimostrato effettivamente di essere una persona, al di là che poi si può contraddirla su altre cose, ma ha dimostrato di essere una persona sensibile della vita, in realtà, o almeno su questo aspetto di avere un'attenzione per il mondo che gli sta attorno. E guardate che è veramente micidiale, perché sti vescovi si sono lamentati che gli ha rovinato la festa, ma sullo stesso giornale, cioè sullo stesso giorno in cui appariva il fatto che la Hill li avesse attaccati, beh, c'è la notizia che in un paese della Savoia...
Avrebbe letto tutto quell'articolo, cioè, varrebbe la pena di leggerlo tutto, proprio perché è una sintesi proprio dei comportamenti di cattolici.
Sì.
Vuoi leggerlo tutto, che al limite è proprio...
Quello del vicario, del vescovo?
Sì.
Io lo leggo anche tranquillamente tutto, perché,
no, perché cioè, vale la pena, è proprio un succo, cioè, tenendo conto appunto che siamo in periodo natalizio,
sì,
e stanno propinando dei bravi parroci, dei bravi sacerdoti che sono vicino ai deboli, varrebbe anche la pena di leggere.
Cioè, sullo stesso giorno in cui Laura Hilt accusava la Chiesa al concerto di Natale di essere praticamente un'organizzazione di stupratori, sullo stesso giornale dice pedofilia in Francia, in un paese della Savoia a 68 anni, il vicario del vescovo confessa, ho abusato di decine di persone. Lo scandalo di padre Dufour, vicario del vescovo di Savoia, si allarga al macchia d'olio in Francia. A 68 anni il prete è finito in carcere dopo aver ammesso di aver abusato di decine di chierichetti, attenzione, sbandati, emarginati, alcolizzati, che finivano nelle sue mani. I primi atti del sacerdote pedofilo risalgono addirittura agli anni 60 e nel paese di Saint-Jean-de-Maurienne non si riesce a rendere conto di come tutto sia rimasto nell'ombra dopo per decenni. Qualcuno aveva denunciato fatti strani che accadevano in sacrestia o in casa del religioso, ma nonostante diverse inchieste nulla era trapelato. Padre Pierre Dufour passava per un protettore dei deboli, per un buono preso di mira dalle malelingue, e nelle omelie domenicali il suo ritornello preferito era quello del rigore morale, che non deve essere mai tradito, mai abbandonato. Stavolta padre Dufour è crollato durante gli interrogatori, ha confessato tutto, fin dalle prime molestie ai ragazzini nel 1960. Si immaginano decine e decine di vittime, anche se quelle accertate per ora sono 2. Le informazioni che ci ha fornito il sacerdote, ha riferito il procuratore di Albertville, sono talmente copiose da richiedere parecchio tempo per riordinarle. La prima inchiesta sul prete savoiardo, dopo una serie di denunce, risale al 1996, ma non venne a galla nessuna accusa. Oggi l'unica a non essere totalmente sorpresa di quanto accade in queste ore è la perpetua della parrocchia, Françoise Lobbé. Da anni circolavano voci sul suo conto, dice. Io continuavo a dargli fiducia perché non avevo constatato niente di anormale. Sembra intanto accertato che una delle vittime del sacerdote sia stato Sébastien, un ragazzo di 20 anni che 7 anni fa si è suicidato in paese.
Articolo della Repubblica.
Io vi ho letto l'articolo della Repubblica del 14 dicembre 2003, esattamente lo stesso giorno in cui è riportato che il giorno prima Lauren Hill accusava la Chiesa al concerto del Vaticano di essere un'organizzazione che praticava la pedofilia. Cioè, è micidiale tutto questo. Ricordatevi sempre i poveri, cioè sono sempre gente che lavora sui poveri, sempre gente che lavora sui poveri, e non è una cosa che dice vabbè, è successo in Francia, è successo in Francia.
Ma d'altronde lui è anche coerente, perché quando si parla di rigore morale, lui ha mantenuto il rigore morale che gli ha insegnato Gesù Cristo, che è quello veramente di essere pedofilo, cioè nel senso che non è stata contraddizione tra quello che lui predicava e quello che lui faceva, anzi è stato di te una testimonianza unica del messaggio di Cristo.
Ma guardate che questo è successo in Francia, ma io ho qui una notizia: Conegliano, baby ladre pizzicate dopo una serie di furti, ma la casa di accoglienza non fa il proprio dovere, arrestato educatore di Marghera. I carabinieri gli affidano due zingarelle e poi lo scoprono a portarla in stazione. Cioè, guarda che è micidiale, cioè veramente. I militari hanno visto le ragazzine 9-12 anni uscire subito dalla comunità alloggio, il 32enne operatore accusato di abbandono di minore. Io non voglio fare ipotesi sotto o sovraipotesi, però rifletteteci, quando qualcuno lavora con i poveri, che non sono, hanno istituzioni che hanno la finalità di costruire il sistema sociale, c'è sotto sempre qualcosa di malato, di marcio, di sporco, sempre. Indubbiamente, cioè non esiste un volontariato della miseria se non perché il volontario ha il piacere, gode della miseria, di essere padrone di chi è in miseria. Rifletteteci bene su questo, perché devono essere le istituzioni, deve essere un lavoro, deve essere una finalità istituzionale quella di assistere questo. Francesco,
sì.
Questo che sta avvenendo in realtà è una vera e propria rivolta all'interno del cristianesimo, e sono gli uomini che stanno scoprendo un po' la volta di essere uomini. Ma attenzione, non è solo questo, perché il giorno 17 dicembre 2003 sulla Repubblica appare una lettera, una lettera di una persona che dice, lettera firmata naturalmente, la cantante americana Lauryn Hill, chiamata in Vaticano per il tradizionale concerto di Natale, al termine della sua esibizione ha gelato gli spettatori con pesante j'accuse contro i preti pedofili. A proposito, i vescovi se ne sono andati a testa bassa, cioè umiliati, sono tutti svincolati il più possibile. Però il suo intervento, definito inappropriatamente fuori luogo, ha scandalizzato la presentatrice Cristina Parodi, sì, una buona leccaculo, e le gerarchie vaticane. Io non vi leggo il discorso, però quello che dice la lettera, invece ora la Chiesa si scandalizza per le accuse mosse verso chi scandalizza i piccoli, anziché scandalizzarsi per i cattolici che stuprano bambini. E attenzione, non è che la rivolta dei cattolici, non è che questa rivolta e queste proteste siano fuori luogo, cioè non sortiscano effetti, perché stanno facendo letteralmente tremare il Vaticano, tant'è che il giorno 16 dicembre 2003, un attimo Francesco, finisco un attimino, appare negli articoli 16 dicembre 2003, sia sulla Repubblica, io ce l'ho, sia sul Gazzettino, con due titolature diverse sullo stesso discorso di Wojtyla. In pratica Wojtyla dice: i comportamenti scandalosi dei preti devono essere indagati e corretti, e i sacerdoti devono essere fraternamente aiutati, eccetera. Cioè, attenzione, Wojtyla dice che vanno corretti, indagati, non dice che vanno condannati, non dice che questa gente deve finire in galera, non dice che questa gente deve essere cacciata, ma devono essere condannati. E attenzione a un'affermazione del genere, il Gazzettino titola: sacerdoti scandalosi reprimere i comportamenti, che non è vero che Wojtyla abbia detto questo. La Repubblica titola: il Papa correggere i preti scandalosi. Cioè, in pratica, le gerarchie vaticane si stanno accorgendo che le cose non funzionano. Se i cattolici dovessero tirare fuori l'uomo che c'è dentro di loro, non il servo sciocco del loro Dio padrone, ma l'uomo che c'è dentro di loro, e far pressioni perché le cose non debbano più esserci, beh, le gerarchie cambiano immediatamente. Però finché i cattolici non avranno il coraggio di essere uomini prima che credenti in ginocchio, chiaramente le gerarchie continueranno a stuprare i loro figli. Questo è fuori discussione. Il problema è che non sono figli dei cattolici, sono persone del sistema sociale, cioè sono persone che dopo trasferiranno ciò che loro hanno subito all'interno della vita quotidiana. Possiamo accettare questo? Riflettiamoci. Vai Francesco.
Sì, io ecco, voglio accennare a una cosa che ha avuto a livello locale, in un livello più ampio, un certo spazio. Tutti quanti sicuramente conoscono il fatto di quello che è avvenuto di Adam Smith, che ha chiesto di tirare via da una scuola in Abruzzo il crocifisso. Tutti i giornali si sono scatenati, tutti i giornali hanno fatto una campagna pubblicitaria.
Adam Smith ha buttato via un crocifisso dall'ospedale dove c'era ricoverata sua madre, l'hai letto?
No, questo non l'ho letto.
Questo è sui giornali, dunque la data io ce l'ho 16 dicembre. Praticamente sua madre è ricoverata in ospedale, c'è il crocifisso, ha chiesto di toglierlo, ha preso e ha buttato dalla finestra. Naturalmente si è scandalizzato il Vaticano, mentre invece siamo noi che dobbiamo scandalizzarci perché loro impongono il crocifisso.
Sì, però ecco appunto una cosa che sempre sostengo, che è stata per me volutamente ad arte gonfiata la cosa, perché esistevano nell'aria, chi aveva orecchie per capire, ascoltare, vedere, delle cose che sicuramente sono state più gravi. È stato scelto appunto di utilizzare il fatto di Adam Smith perché si poteva giocare sull'equivoco che non è, che pur essendo cittadino italiano dal punto di vista etnico non è italiano, che dal punto di vista religioso non è un cattolico, non è nato in questo ambiente, ma è un musulmano, per nascondere la realtà, cioè che il crocifisso è come il fumo passivo, cioè nel senso che è sempre inquinante e nocivo anche per gli altri. E ora appunto alle persone che cadono sempre, molte persone cadono sempre nell'inganno di quello che gli viene presentato e non vanno a sostanza delle cose, è stato per me volutamente gonfiato questo. Perché voglio accennare a questo? Perché sono successi dei fatti molto concreti, proprio in questi giorni, che danno la dimostrazione di come il discorso del crocifisso sia un problema che non è soltanto un problema che affonda Adam Smith, ma che in realtà è un problema che affonda tutta la cultura. La Chiesa Cattolica e i cristiani hanno preferito camuffare o deviare il problema incentrandosi su questo che è un islamico, in realtà laici sono ben consci di quanto sia pericoloso il crocifisso, e anche perché nel Veneto ci sono in corso processi analoghi. Ora, era più brutto presentare il fatto che fosse stato un veneto, un italiano, uno con un cognome italiano veneto, nato nel Veneto, sempre vissuto nella nostra cultura, che chiede di tirare via i crocifissi. Anche perché cosa è successo? A Vicenza la CGIL Scuola ha fatto una proposta: aboliamo l'ora di religione. Dice il segretario regionale della CGIL Scuola: basta con l'ora di religione a scuola, è discriminante per gli studenti non cattolici. E tenete conto che anche alcuni circoli didattici vicentini hanno chiesto di adottare una riforma laica della scuola, cioè nel senso non persone che vengono da un'altra cultura, da un altro ambiente, da un'altra società, persone che sono sempre vissute qua, che però sono attenti a cosa? È una cosa fondamentale, ai bambini, alla cultura, all'educazione. Cioè, nel senso, noi abbiamo ricordato come i monoteisti dicono che loro hanno il diritto di imporre principi, noi come pagani diciamo che è giusto che le comunità, le persone, facciano i loro principi. E queste persone che vivono in contatto con la realtà si rendono conto di questo. La CGIL Scuola ha proposto questo. Logicamente c'è stato il boom d'artificio, il fuoco di sbarramento su Adam Smith perché era musulmano, ma questo qui ha avuto soltanto una pubblicità locale. Il Corriere del Veto ha riportato la notizia in prima pagina ampiamente la cosa, però rendetevi conto appunto che questo qua toglie tutte quante le giustificazioni al fatto che tirare via il crocifisso fosse uno che non era di origine italiana dal punto di vista etnico e dal punto di vista religioso fosse musulmano. Ma tenete conto appunto che qui è un sindacato specializzato nella scuola che dice questo, e andiamo avanti, e dice il caso nei disegni dei bambini spesso Gesù Bambino, cioè Gesù Bambino che viene propinato in tutte le salse in questo periodo è il classico amo da pesca con cui si vanno a pescare i pesci, cioè nel senso in cui si deve far abboccare le persone, gli si presenta un qualcosa che può sembrare neutro, in realtà anche il presepe è qualcosa di pericoloso. E giustamente il Corriere del Veneto dà lo spazio anche a un avvocato che si è impegnato col discorso della scuola laica, in cui addirittura lui ha chiesto di fermare i canti natalizi. Come vedete, ma questo non è un avvocato che è un estraneo, è un qualcuno che è nato qui, che è vissuto in questa realtà, e pur essendo vissuto in questa realtà ha compreso di quanto è pericolosa la presenza monoteistica. E pensate appunto che questo avvocato sono decenni che si sta impegnando. E addirittura cosa ha fatto? Dice: ho portato i cantini natalizi al TAR, chiedendo che la scuola fosse laica, non di imporre qualcosa, ma che le venissero appunto rispettati i valori culturali della nostra società. E dice: dopo i presepi togliamo l'ora di religione. E questo qua significa chiaramente che c'è la percezione chiara che i simboli cristiani e i simboli di tutte quante le religioni sono simboli che sono sempre pericolosi per la formazione culturale individuale. E difatti, chiaramente, cosa fanno i monoteisti? I monoteisti vanno a difendere questo. E qualcuno dice che esiste una guerra di religione. Io vorrei leggere le dichiarazioni che ha fatto un musulmano relativo a questa polemica nel Vicentino, in cui un sindacato chiede di tirare via il crocifisso, i cantini natalizi, e di tirare via appunto i presepi. Gli islamici: eliminare quei segni significa offendere ogni credente. Parla uno dei rappresentanti, leggo la dichiarazione fra virgolette riportata dal Corriere del Veneto. Dice: siamo contrari, e questo è un islamico che parla, siamo contrari al fatto che si tolgono i crocifissi dalle aule scolastiche italiane, lo abbiamo già detto. Lo siamo perché togliere quel simbolo è offendere chi ci crede e toccare la libertà religiosa è invece una cosa che è fondamentale. Cioè, come vedete, non esiste uno scontro monoteistico tra due religioni. In realtà tutte e due sono consci che questi simboli sono sempre simboli che portano le persone a essere sottomesse a qualcosa. I monoteisti sono tutti quanti uguali.
Sì, ma la cosa, questo è avviene a Vicenza, no?
Sì.
Ma in Francia la cosa avviene al quadrato, cioè sì. È immensamente più grosso il discorso. A prescindere dal fatto che io non ritengo che sia una cosa di destra o di sinistra stuprare,
esatto,
i bambini, prima di tutto, no? Cioè, sia uno di destra che uno di sinistra è consapevole che questo fa schifo. Primo di tutto. Secondo luogo, in Francia c'è un dibattito proprio sulla questione dei simboli religiosi e da Le Pen a Mitterrand, alla sinistra, nessuno li vuole. Cioè, c'è una consapevolezza dello Stato, al di là di quelle che sono le norme, di quelle che sono le norme religiose, le norme etiche, le norme morali. Cioè, lo Stato che detta lui le condizioni alle norme religiose, che nessuno si permette di metterlo in discussione questo. Tant'è che quando praticamente Chirac sta facendo la legge sull'eliminazione di tutti i simboli religiosi, chi è che si è trovato contro? Cattolici e musulmani. Cioè, i cattolici e i musulmani non vogliono che vengano levati i simboli religiosi dagli istituti. Attenzione però, la Francia sta istituendo un'authority proprio per affinché nessuna religione venga discriminata.
Esatto.
Cioè, da un lato c'è la protezione di tutte le religioni, di tutti i diritti delle religioni, dall'altro lato c'è la scissione netta fra lo Stato, fra le norme sociali, fra la Costituzione, fra le regole che esistono fra gli uomini, e dall'altro lato però c'è la protezione di ogni gruppo religioso, cioè garantire a tutti la possibilità di manifestare, di far propaganda della propria religione e così via. Ne parleremo di questo, ne parleremo, torno a ripetere, il 25 dicembre, perché queste norme viste al quadrato, perché non è solo la Francia, è tre quarti d'Europa, vengono inserite all'interno della Costituzione europea in un modo chiaro, cioè volutamente chiaro, tant'è che Giscard d'Estaing è stato insignito come grande di Francia. E non poteva essere diversamente, secondo me, perché effettivamente trovare le norme di diritti civili, che poi non sono più diritti civili, effettivamente c'è il cambio, c'è la velocità, c'è il dovere, è il dovere dello Stato di garantire a tutte le religioni di manifestare se stesse, però nello stesso tempo eliminare tutti i simboli dalle istituzioni.
Sì, è giusto.
E questo è
si fanno le campagne contro il fumo passivo, in fondo il crocifisso, c'è anche il crocifisso passivo, cioè chi subisce il fumo delle sigarette, c'è chi appunto subisce anche la presenza, che poi dal punto di vista religioso e dal punto di vista anche emotivo il crocifisso è inquinante. E di conseguenza nessuno dice, nessuno vieta ai cristiani di trovarsi, di usare il crocifisso nelle loro chiese, nei loro luoghi, nelle loro case. Cioè, non è un attacco ai diritti delle persone, si tratta di stabilire delle regole in cui la comunità regola se stessa e non viene imposto niente, perché ad esempio anche sulla polemica sul crocifisso, sull'ora di religione, sui presepi a Vicenza, un prete va a dichiarare è un altro accanimento nei confronti del cristianesimo.
No, ma è un accanimento del cristianesimo nei confronti delle regole civili, veramente.
Io come pagano reputo sempre fondamentale il diritto dei cittadini, della comunità, dei singoli di manifestarsi. Di conseguenza non si deve vietare al singolo di manifestarsi, di fare, ma non può essere imposto che un singolo deva subire l'imposizione religiosa, anche perché il problema è questo qua. Il cristianesimo parla sempre di ostentazione di un simbolo che è nocivo. Benissimo, se qualcuno vuole nuocere gravemente alla sua salute, lo faccia liberamente, ma però non deve nuocere alla salute degli altri. Perché ricordiamo sempre che portare i bambini a rappresentare il presepe implica anche tutta quanta una serie di considerazioni che sono fondamentali. Il fatto anche di sentirsi inadeguato e dire questo ha sofferto per te, quando sappiamo che è tutta una panzana, tutta un'invenzione. Però pensate ad esempio a un bambino che gli vanno a raccontare la stupida e oscena storia del presepe. Cioè, rendetevi conto, lui si rende conto di cosa può significare la sofferenza e voi gli andate a far ripetere un rito di sofferenza. Se poi i genitori, i cattolici, i cristiani vogliono proseguire in questo, vogliono nuocere gravemente alla salute dei figli, lo faccio. A me dispiace per questi ragazzi che ne avranno a soffrire nella loro esistenza, nel loro sviluppo, nella loro formazione, però non possiamo sottrarre l'autorità ai genitori, però loro non possono pretendere che anche gli altri bambini, neanche le altre persone siano costretti a subire questo. E come vedete, la difesa di questi principi, che sono sempre quelli di sottomissione, di imposizione, tutte le religioni monoteistiche si trovano sempre d'accordo.
Allora, della Costituzione Europea questo è previsto, cioè è previsto che non venga danneggiato il futuro del bambino, perché è previsto il diritto della famiglia di educare il figlio secondo le proprie norme, però esistono due articoli, o un articolo della Costituzione Europea, in cui si garantisce i diritti del bambino e per la prima volta in una Costituzione il bambino è un soggetto di diritto costituzionale, e questo non era mai avvenuto nella storia. Va bene. Francesco,
sì.
Posso
sì,
omaggiarti? Sì. Perché loro fanno la guerra sul crocifisso, però bisogna anche vedere i dati reali.
Ah, beh.
I dati reali dicono questo, ve lo leggo dall'Espresso del 18 dicembre 2003, non so se sia ancora in edicola, può darsi, gli ho fregato a mia moglie, probabilmente mi ucciderà. Attenzione, è un piccolo articolo, Diocesi di Roma, cercasi parroci, osannato dai giornali, omaggiato dai politici dopo i funerali delle vittime di Nassiriya, il cardinale Camillo Ruini vive un momento di insolita popolarità, ma il successo mediatico, cioè quello di propaganda, non produce grandi effetti sul piano ecclesiastico. C'è una spina nel fianco che tormenta Ruini come vicario del Papa nella diocesi di Roma. Quest'anno le iscrizioni al seminario maggiore di San Giovanni in Laterano hanno prodotto un magro risultato. Solo 3 ragazzi romani hanno chiesto di studiare per diventare preti. Ripeto, solo 3 ragazzi romani hanno chiesto di studiare per diventare preti. Per giunta, dopo poche settimane, uno dei 3 ha lasciato, per cui sono arrivati in 2. Eppure, dopo il giubileo del 2000, dopo quella campagna stampa, battimento di tamburi, milioni di persone, i Papa Boys e tutto il resto, no? Si attendeva un aumento degli alunni. L'anno scorso la diocesi aveva dedicato l'anno al tema delle vocazioni, con iniziative, campi scuola, veglie di preghiera, mobilitazione di parrocchie e associazioni. Unica consolazione, i nuovi entrati provengono dal gruppo di Sant'Agnese in Agone, che si riunisce il giovedì, diretto da Don Mauro Parmeggiani, fino a poco tempo fa segretario di Ruini. Attualmente i seminaristi che studiano a Roma sono 117, spalmati su 6 anni. Un terzo, 35, arriva da diocesi straniere, soprattutto latinoamericane e slavi. Considerati gli abbandoni, in Laterano calcolano che ogni anno in media si avranno 15 parrocchie senza viceparroco. E Ruini si preoccupa in silenzio. Cioè, questi sono i dati reali. Cioè i dati che danno la sensibilità delle persone rispetto a quello che è il cristianesimo. E in realtà il cristianesimo è un'organizzazione truffaldina, è un'organizzazione che uccide l'uomo, che stupra l'uomo nella mente e nel corpo. E essere consapevoli di questo chiaramente porta alla perdita di quello che è la Chiesa Cattolica, del suo impatto sociale. Certo che in America Latina, in Africa o nei paesi magari dell'est Europa riuscirà comunque ad arruolare degli altri schiavisti, persone che cercano lavoro che gli fa comodo. Un'ultima annotazione per quelli che sono, non so, anti-musulmani o non so come definirli, Francesco, senza usare categorie politiche, e sappiano che se passa il discorso del crocifisso nelle scuole, per legge deve passare tutti i simboli religiosi. Sì, vabbè, adesso ci si cerca di fare un po' di ostracismo, domani avremo le donne musulmane coi veli per le scuole, come abbiamo avuto fino a qualche anno fa le suore coi vestiti cattolici nelle scuole o negli ospedali. È stato fatto un grosso lavoro per far pulizia di questo, e ancora il lavoro non è finito. Domani avremo questi simboli, riflettiamoci.
Sì, c'è una cosa, che è una notizia che appunto può anche permettere di comprendersi della necessità di molti essi di far cassa. Boston, ipotecata la cattedrale, la chiesa si indebita per servire le vittime di preti pedofili, e a Boston sono stati costretti addirittura a ipotecare la cattedrale per far fronte al fatto che devono risarcire 540 vittime di abusi. Cioè, non sono tutti gli abusi.
Solo a Boston.
Cioè, non si parla degli Stati Uniti, si parla di una città come Boston. E è stato appunto che cosa significa 540 casi di vittime accertate in cui la Chiesa deve sborsare 85 milioni di dollari. E pensate appunto cosa significa. Cioè, significa che se questo è l'accertato, pensate al sommerso. E pensate che comunque al sommerso non esistono condoni, nel senso che chi è...
Gli Stati Uniti non esistono prescrizioni di pena su queste cose, non esistono.
Sì, no, ma come va di modo il termine sommerso, questa è la punta dell'iceberg, e di conseguenza 540 casi accertati in una città, in un paese, 540 casi accertati in cui la Chiesa andrà a pagare appunto 85 milioni di dollari. E questo significa che l'attività missionaria di proseliti è enorme. E pensate appunto che in Italia questa cosa viene ancora coperta. Ma viene coperta anche perché i monoteisti sono bravi a imporre su tutto. E pensate cosa scrive ad esempio un sociologo, dice, parlando della situazione attuale in cui i monoteisti impongono le leggi, ad esempio sulla vocazione assistita, richiama la crescente capacità della Chiesa di imporre i propri temi e interessi. Quando, dice più avanti, i cattolici sono una minoranza nella società e fra gli elettori.
Sì, ma quello che stupisce, quello che è abbastanza da stupirsi, che in effetti è vero, cioè non sono più in grado i cattolici di organizzare le masse che vadano a votare secondo quello che loro impongono. Sì, qualcuno si ricorda il 48 o il 50, gli anni 50, c'erano le file di suore, di preti, che portavano vecchi, portavano gli ospiti a votare, ma era una cosa micidiale, cioè io ho fatto lavoro ai seggi quando ero militare allora, ormai si stava un po' finendo perché eravamo all'inizio degli anni 70, però effettivamente c'erano le suore con la gente che portavano a votare, in barella. C'è gente praticamente che non gli fotteva assolutamente niente, ed entravano nel seggio, perché siccome questi avevano invalidità, avevano il diritto di entrare nel seggio. Per cui ricordiamoci un po' cos'era. Oggi come oggi non hanno più questa presa, e questo è il punto. E questi politici gli vanno dietro cercando di avere qualche voto. È vero che bastano 3.000 voti per controllare un seggio elettorale, questo è vero, ma non li hanno 3.000 voti cattolici, in quanto cattolici, sto dicendo, non che non ci siano persone di quell'orientamento che voto, ma come capacità della Chiesa cattolica di mobilitare 3.000 voti in un solo seggio elettorale, non ce l'hanno.
Che dici Claudio, diamo il via alle telefonate?
Boh, insomma, vuoi dare il via alle telefonate?
Beh, insomma, dai. L'ultimo quarto d'ora, se vuoi.
Ma se proprio insisti, se loro, se mi metti un coltello al collo e mi dici, oh, dai via il telefonato, ti scanno. Bene, dai.
No, sei te quello che vuoi, cioè se vuoi fare gli
ultimi. No, vabbè, dai, ti perdono, va Francesco. 040. 049-600-388, non è che ti perdono. Pronto? Ciao.
Sono io, l'Anna Maria di Venezia.
Ciao.
Dimmi.
Dopo tanto tempo.
Lo so, non te mi telefoni mai.
Lavoro, hai capito. Ciao Francesco.
Ciao.
Ti ho sentito assieme. Vi ho ascoltato tutto il collegamento di voi che avete fatto in questo momento. E mi ha molto interessato. Però volevo sapere una cosa da te, Claudio.
Dimmi.
E anche Francesco. Forse sarò anche, non sé che non me ne intenda tanto.
Beh, ti lascia perdere.
Però è giusto anche domandare, perché l'informazione è sempre bella. E i pagani, è stesso Dio nostro oppure hanno un Dio per conto loro?
Ne abbiamo milioni di dei noi. Milioni.
Come?
Mi senti?
Sì, adesso ti sento.
Noi ne abbiamo milioni di dei. Anche tu sei un Dio.
Questo volevo dire. Però c'è che se tanti dei.
Tantissimi.
Però per ori che sono un dei solo. I pagani sì. Oppure no?
No, i pagani è tantissimi.
Ecco, appunto, ma qua è così tantissimi, sarà uno,
no?
Uno
no.
Suo rappresentante.
No, in questo momento ci sei tu, sei il mio Dio in questo momento.
Ah, sì, davvero?
Certo.
Ma sono il Dio delle tenebre.
Non ha importanza, tu no, sei un Dio.
E volevo dare, dopo, te volevo dire anche del crocefisso, posso parlare?
Certo.
E siccome che mi vara te di la verità, e io faccio assistenza per gli ospedali, casa, una roba del genere, no? Però mi troverei talmente brutale non avere quel crocefisso davanti a verso gli ospedali, a verso le scuole, a verso le case, perché e cosa fai quel crocefisso? Non fa niente.
Come no?
Fermo.
E come fu il passivo, dai? E come fu il passivo?
Io voglio cavar via.
Vabbè.
Forse, ma è sbagliato.
Sì,
molto,
sbagliato.
Molto sbagliato.
Deve essere levato via, sì.
E ora vuol dire che ho sbagliato?
No, non è sbagliato. È che sei anche tu figlio del mondo. Ciao,
certo,
bella.
Scusami.
Ciao, ciao.
Ciao,
ciao, ciao.
Scusami.
Ciao, figurati. Ciao.
Ti auguro un buon Natale a te e a Francesco.
Va bene.
E tutta la famiglia,
va bene.
Va bene. Scusami, credevo di dire...
Non ti dito quel che te volevi. Ciao, bella.
No, volevo dire che... Però se io cavavo vuol dire che c'è il motivo.
Va bene, dai.
Ecco, questo volevo dire, perché non volevo starti soppresso tutto su colpo.
Va bene.
Perché se l'hanno levato vuol dire che c'era qualcosa. Perché, dire la verità... Dio, cosa aveva fatto per gli altri? Quanto che avevamo qualcosa di male, qualcosa di
ma no, non può fare niente, Dio Cristiano, non esiste. Non può fare niente.
È vero o no?
Va bene.
Va bene, Anna.
È vero o no?
Sì.
Covo tante disgrazie, covo tante rogne, tante robe. Ma se che fosse sto un Dio, mi avrei aiutato. E invece mi abbandona. E ora si deve cavarlo.
No,
ciao. Va bene.
Ciao,
ciao bella.
Ti voglio bene.
Ciao, ciao.
Ti auguri ancora.
Ancora a te. Ciao, ciao.
Sì, beh, il Dio di allora, Cristiano non può fare niente perché non esiste.
L'amica nostra, giustamente, ha le sue passioni e le sue emozioni. Passioni ed emozioni nascono negli uomini nella società in cui vivono. Non si possono privare gli uomini di quello che hanno. Noi non toglieremo mai il rosario, torno a ripetere, dalle mani di una vecchietta. Cioè,
mai, no,
noi non siamo come quel criminale di Ambrogio. Pertanto si tengano pure le persone il loro rosario, la loro croce. Ciò che noi vogliamo è che non venga imposta da altre persone, cioè non vogliamo che si accendino dei roghi. Questo è.
Sì, no, ma infatti appunto qui io voglio aggiungere una cosa, che sul discorso del crocefisso, il crocefisso è come il fumo passivo, esiste il crocefisso passivo. Noi di questa sosteniamo sempre che le immagini hanno sempre una valenza, una profondità, hanno sempre un impatto emotivo. Nulla toglie che se i monoteisti vogliono possono benissimo utilizzarlo in luoghi appositi e consentiti, però non possono utilizzarlo come imposizione.
Volevo domandarti una cosa. Ciao anche a Francesco.
Ciao.
Ieri ho sentito un biblista parlare sugli effetti soprannaturali che avvengono in determinati personaggi che sono considerati santi all'interno della Chiesa, no? E sono andati a finire a parlare del crocifisso. E volevo solo informarvi di una risposta che è stata data da questo biblista su una domanda di un'ascoltatrice che ha detto, ma senta, dice, come mai gli stigmatizzati, perché poi ha parlato anche delle stigmate come effetto, come fatto soprannaturale, e ha detto come mai hanno tutti gli stigmatizzati hanno i fori sul palmo della mano anziché averlo sul polso, no? È la classica domanda che si fa, no?
Ma noi l'abbiamo anche spiegato alcune volte.
Mi sono messo a ridere alla risposta del biblista, che tra l'altro dava segno di essere molto ben informato dei fatti. Allora ha detto che, riferendosi a figure storiche come San Francesco eccetera, a quel tempo loro non sapevano, non avevano informazioni come le abbiamo noi particolarizzate sui sistemi che avevano, non so, i romani di crocifiggere i condannati. Per cui, ha detto, Dio si adeguava alla conoscenza che avevano a quel tempo, no? E lui, naturalmente, se doveva mandare le stimate a qualcuno, le mandava in base alla conoscenza che avevano dei fatti. Però, e questo mi ha fatto ridere, ho saputo anche, ha detto, da qualche storico, sembra che adesso abbiano rivista la cosa, che i crocifissi, alle volte, sulla croce, venivano anche non sospesi e quindi non avevano appoggi ai piedi, ma venivano anche crocifissi in posizione seduta sulla croce. Per cui ha detto, può darsi che se li crocifiggevano seduti sulla croce, può darsi che si possa anche accettare l'idea che i chiodi potessero perforare il palmo, la mano anziché il palmo, no? E comunque ha detto, Dio, per rispettare queste persone che avevano meriti infiniti, si adeguava alla loro conoscenza storica. Insomma, voglio dire, se cristiani o cattolici che ascoltate, intervenite in tempo, perché insomma poi se tacciono sempre, fanno fare anche di queste figure insomma meschine a sta gente. Tutto qua, ecco, ciao.
Ciao, ciao. Questo qua è anche la dimostrazione, appunto.
Vabbè, chiudiamo con le telefonate. No, ho capito.
No, allora, questo vedete anche una dimostrazione importante. Il fatto stesso che nel corso delle stigmate cominciano a comparire dopo 1200 anni di presenza cristiana, cioè intorno con San Francesco. Il che vuol dire che il crocifisso è riuscito a sedimentarsi all'interno dell'inconscio, della psiche delle persone, e dopo 1200 anni di bombardamento sensoriale, visivo, ha prodotto questo effetto, cioè nel senso che ha realizzato le stigmate. Significa proprio chiaramente che quello che diciamo noi, il crocifisso adesso è nocivo, proprio perché va a informare, va a indirizzare, va a incanalare una certa immagine. Di conseguenza, come appunto sappiamo, le stigmate sono comparse con San Francesco dopo 1200 anni della panzana della concezione di Cristo, e questo dà anche la dimostrazione di quanto siano profondi e pericolosi i simboli delle religioni monoteistiche, e perciò motivo in più per togliere i crocifissi, proprio perché per cercare di sopperire al male che hanno prodotto. Certo, possono essere sterilizzati, congelati, messi in qualche parte in maniera tale che non nuociano. Se poi qualcuno è masochista, non possiamo togliere il gusto di essere masochista, però per la cultura, per le persone di una normalità, questo lo fa. Ma un'altra cosa che noi abbiamo sempre detto, e questo appunto va anche accennata, che purtroppo se si va a informare una cultura in una certa maniera si producono sempre degli effetti così tragici. Cioè, noi abbiamo sempre detto che tutte le divinità passano tramite la forma culturale dell'uomo. Noi quando parliamo di ninfe, noi diciamo le ninfe una volta si presentavano in una certa maniera perché esisteva una cultura, una formazione, l'individuo è fatto in una certa maniera, con una certa cultura, in una certa società.
Non prendiamo più telefonate.
E di conseguenza le ninfe si presentavano con l'immagine che molta letteratura, molta iconologia ce le ha portate. Con l'avvento del monoteismo, con lo sparire di figure femminili rimanendo solo una Madonna, dopo migliaia di anni, è rimasto appunto un fatto significativo che si presenta solo la Madonna, perciò noi sappiamo che le apparizioni della Madonna sono tutte quante false. Sono false perché quello che vedono, se vedono qualcosa, non è la Madonna, ma la loro cultura è talmente limitata, talmente circoscritta, che vedono solo questo. Perciò pensate, se vale per la Madonna che le persone si adeguano a una certa visione, pensate cos'è di pericoloso l'adeguarsi del crocifisso, cioè l'immagine che viene proposta.
Francesco, chiudiamo qualche minuto prima oggi, perché mettiamo su due pubblicità della radio, in modo di dare un po' spazio, perché altrimenti non vengono mai messe.
D'accordo. Ecco, io rubo ancora due minuti per dare una dimostrazione che esiste un certo cambiamento anche di cultura. Voglio ricordare, e io purtroppo non ho potuto vederlo, in trasmissione è stata fatta ad esempio una trasmissione che parlava dell'integralismo dell'Opus Dei, di sfuggita all'interno di un'altra trasmissione. È stato fatto e il nostro amico Vant Spirit Walker, che era appassionato per l'Italia del Pagan Pride, è stato invitato in una trasmissione televisiva a parlare. Io non ho visto la trasmissione televisiva, però da chi l'ha vista mi ha detto che si è comportato bene e che è riuscito anche a resistere bene agli assalti degli inquisitori cattolici. E questo è il fatto che finalmente un rappresentante in gamba vada in televisione, anche se su una trasmissione secondaria, questo è significativo. E voglio ricordare anche come i monoteisti siano pericolosi per deformare l'immagine della stregoneria antica. Io ho sempre detto che, ad esempio, la casa editrice PM legata al mondo cattolico sta pubblicando dei libri tipo Il Libro Nero dell'Inquisizione e così via, in cui cerca di essere minimalista. Mi è successo di vedere un'intervista fatta a Vanna De Angelis, che ha pubblicato due libri sulla stregoneria storica. Gli hanno chiesto chi sono le streghe moderne e ha risposto le letterine. E che significa chiaramente che una storica non ha la comprensione storica e reale di cos'era la stregoneria. Perciò state bene attenti quando vi propinano certe cose. Io ricordo, ascoltate Radio Gamma 5, sostenetela e acquistate il calendario. Ciao a tutti.
Chiudiamo qui qualche minuto prima proprio per mandare pubblicità. Mando subito immediatamente pubblicità del tesseramento. Ciao.